Buongiorno a tutti, sono io che ringrazio per la vostra accoglienza, la vostra vicinanza fraterna, innanzitutto la nostra missione evangelica Compassion. Sì, vorrei descrivermi brevemente, collaboro, vengo da Torino, quindi è facile abbinare il mio nome alla città di provenienza, Rino di Torino, avete risolto il problema. Il problema grosso che mi porta dalla nascita di un cognome complicato, che viene, non è colpa tua, abitualmente storpiato, quantomeno per l'indicatura vocale, chi mi chiama caraffa, chi mi chiama giraffa e finisce di tutto. Però come dico sempre, se volete proprio farmi felice, chiamatemi Rino del Torino, così sapete anche la mia passione calcistica. A scanso dei equivoci vista la città da dove provengo, insomma. So di essermi fatto qualche mito in questo momento, mi perdonerete. No, sono collaboratore dal 2010 della missione evangelica Compassion, ho in carico la responsabilità di tutti gli eventi del Centro Nord, quindi dal Lazio in su, coordiniamo una rete di circa 150-200 volontari che sviluppano una serie di attività di sensibilizzazione, non soltanto a favore dei bambini più piccoli, perché è la cosa importante da comprendere che questa è parte del nostro ministero, nel senso che attraverso i bambini noi facciamo un'attività di evangelizzazione, ma principalmente un'attività missionaria. Abbiamo circa 8.700 chiese nel mondo che hanno un progetto Compassion in 4 continenti, Centro e Latino America, Asia e Africa, e come voi potete immaginare gran parte delle conversioni, se vogliamo usare questo termine, che avvengono nel mondo, avvengono in una fascia d'età tra i 13 e i 35 anni, quindi potrete immaginare come è strategico questo ministero per il Regno di Dio. Le chiese sono chiese come voi, più grandi, più piccole, che vivono in aree remote del pianeta, nei luoghi più dimenticati. Qualcuno di voi ieri in piazza ha visto un video di una chiesa che fa un lavoro eccezionale in una baraccopoli enorme di 2 milioni di persone a Nairobi, e a fianco c'è una enorme discarica dove bambini e adulti vanno a cercare qualche cosa da mangiare o qualche cosa per sopravvivere. E sono queste chiese dove non c'è assolutamente nulla, dove non c'è un ufficio postale, dove non c'è un'anagrafe, dove non c'è energia elettrica, dove non c'è un ospedale, dove non c'è una scuola, dove il governo kenyota non può fare assolutamente nulla. Ecco che lì la chiesa diventa il luogo di speranza per migliaia, centinaia di persone. E quindi immaginate il valore strategico della chiesa, che non è soltanto un luogo di culto, ma è il luogo di speranza per molte persone, ed è il mio augurio che voi possiate essere il luogo di speranza per questa città. E quindi, rientrando anche ovviamente in un'ottica, in una visione che è propria della Chiesa, la Chiesa è il luogo di speranza, non è soltanto il luogo di culto, è il luogo di speranza anche perché sapete la cosa più importante, che è uguale a qualsiasi latitudine del pianeta: il povero non è colui che non ha niente. Anch'io provenendo dalle scienze politiche mi avevano insegnato che si è poveri un tempo, negli anni 90, ecco, se vivevi con meno di un dollaro al giorno, ma il più povero non è questa persona che vive con meno di un dollaro al giorno, il più povero è quello che non può sperare nulla, e questo può essere altrettanto vero per una persona estremamente ricca, che non trova una speranza nella vita e pur avendo grosse facoltà economiche si suicida, o si dà a tossicodipendenze o a dipendenze di qualsiasi genere, perché la parola più importante per ciascun uomo è la parola speranza. Ed ecco che la campagna di quest'anno l'abbiamo chiamata una speranza più forte della povertà, perché la povertà vera, anche nei paesi in cui operiamo, è la povertà interiore, quella che non permette di far sì che un paese possa svilupparsi e crescere. È una povertà interiore, ed è la stessa povertà che spesso ha la società intorno a noi, che pur essendo ricca economicamente è estremamente povera di speranza. E credo che ciascuno di voi, con le persone intorno a voi, possiate riconoscere che intorno a noi ci sono persone che hanno una povertà estrema, la povertà della speranza, è una povertà di significato. Che cos'è la nostra vita? Ecco, lui diceva conoscere se stessi, anche la filosofia greca in qualche maniera ne dava come il centro di tutto, conoscere se stessi. Ma al di là del conoscere se stessi è anche importante conoscere il senso della nostra esistenza e di questa povertà che purtroppo la nostra società è estremamente ricca. Bene, parlerò poi alla fine della prescrizione, ovviamente dell'ambito di impegno di quest'anno per Compassion, ma vorrei passare proprio alla parola di Dio. Prima la parola di Dio, perché? Perché anche questo è il centro del nostro ministero. Compassion ha nel suo motto liberare i bambini dalla povertà nel nome di Gesù. Se togliessimo il nome di Gesù, toglieremo Compassion. Sarebbe un'organizzazione umanitaria uguale a tante altre. Io non ho scelto di lavorare per un'organizzazione umanitaria. Io ho scelto di lavorare per un'organizzazione missionaria, che è molto differente. E quando qualcuno, anche tra i miei amici, che mi chiede, ma se tu la fai di mestiere, lavoro per un'organizzazione che si occupa di bambini. Ah, fantastico, bellissimo lavoro, ma quale differenza c'è tra Compassion e altre organizzazioni molto conosciute, delle quali sentite anche il nome in televisione? E io, senza problemi, dico che la vera differenza è Gesù. Questa è la vera differenza. Perché anche un bambino ha bisogno di Gesù, come ciascuno di noi. E ciascuno di noi, penso che davanti al proprio figlio, il regalo più bello che un figlio possa fare a un genitore è quello di accogliere Cristo nella propria vita. E quindi immaginate questi bambini che voi sostenete, che voi servite, il loro desiderio, scusate, il vostro desiderio e anche il desiderio dei loro genitori che conoscono Gesù. Ed ecco perché la centralità del nostro ministero è Gesù. Questo Gesù che noi celebriamo nella ricorrenza ovviamente ideale del calendario, della Natività, che ripercorre un evento straordinario, il Dio che si è fatto uomo. Vorrei leggere i testi che sono stati proposti per la predicazione, ma guarda, anche io onestamente seguo nella mia predicazione abitualmente, a parte gli interventi estemporanei che magari le chiese mi chiedano, anch'io preferisco seguire sempre un anno, non dico liturgico, ma che ripercorra ovviamente il senso dei Vangeli e quello che in qualche maniera è il senso del periodo che ne viviamo. Il primo testo proposto si trova nel libro profetico di Michea, al capitolo 5, e leggeremo i primi 5 versetti, quindi Michea, uno dei profeti minori, al capitolo 5. Leggerò da una versione che è la versione interconfessionale, ma semplicemente per una scelta linguistica, ma quindi magari si discosterà leggermente soltanto per alcuni aspetti linguistici della vostra riveduta. Il Signore dice, Betlemme, Efrata, tu sei una delle più piccole località dove risiedono le famiglie della tribù di Giuda, ma da te uscirà colui che deve guidare il popolo di Israele a nome mio. Le sue origini risalgono ai tempi più antichi. Il Signore abbonderà il suo popolo fino a quando, abbandonerà il suo popolo fino a quando colei che dovrà partorire non avrà un figlio. Allora chi sarà sopravvissuto all'esilio tornerà dal suo popolo Israele. Il nuovo capo guiderà con fermezza il popolo, grazie alla forza e alla gloriosa presenza del Signore suo Dio. Il popolo vivrà sicuro perché egli manifesterà la sua grandezza fino all'estremità della terra e porterà la pace. Se gli Assiri invaderanno la nostra terra e vorranno mettere piede nei nostri palazzi, noi manderemo conto di un gran numero di capi a combatterli. Con le loro armi essi conquisteranno la Siria e la regione di Nimrod. Ci libereranno dagli Assiri quando questi violeranno i nostri confini e invaderanno la nostra terra. Questo è il testo di Michea 1.5 e leggerei anche il secondo testo a seguire, quello di Matteo, al capitolo 2. È stato proposto da 1-6, ma vorrei farvi, da 1-2, ma vorrei farvi leggere anche il versetto 6. Gesù nacque in Betlemme, una delle regioni della Giudea, al tempo di re Erode. Dopo la sua nascita arrivarono a Gerusalemme alcuni uomini sapienti che venivano dall'Oriente e domandarono, dove si trova quel bambino nato da poco, il re dei Giudei? In Oriente abbiamo visto apparire la tua stella e siamo venuti qui per onorarlo o per adorarlo. Verso 6 dice questo, tu Betlemme, nel paese di Giuda, non sei certo la meno importante tra le città della Giudea, perché da te uscirà un capo che guiderà il mio popolo, Israele. Questo versetto 6 si ricollega ovviamente al versetto 4 e 5 dove si parla di questo Messia che avrebbe guidato il popolo di Israele, ed ecco perché ho voluto inserirlo nella lettura, ma poi anche in termini esegetici c'è un altro piccolo riferimento, proprio parallelo tra il Michea 1.5 e ovviamente Matteo 2.6. Bene, il testo proposto ovviamente fa parte di quei tantissimi passaggi profetici che hanno annunciato la nascita di un Messia per Israele. E questo passaggio di Michea è particolarmente caro a tutta la cristianità, insieme a quello di Isaia 54, perché forse in maniera più lucida, più lampante, più chiara, identificano sia un luogo di nascita, Betlemme, che anche la missione di questo Messia, quindi quello che lui avrebbe dovuto compiere, il senso della sua nascita reale. E quindi Michea e Isaia, in maniera particolare Isaia 54, identificano, danno una chiave di lettura di quella che sarebbe stata non soltanto il luogo di nascita, quindi una promessa molto precisa, ma anche quello che in qualche maniera questo Messia avrebbe fatto per Israele. Ma vediamo anche qua nel testo di Michea, nel testo di Matteo, che ripercorre ovviamente in parte quello di Michea e in Isaia 54, una visione universalistica del ministero messianico. Quindi guiderà il suo popolo, guiderà Israele, ma ovviamente il suo regno di pace si estenderà al di là dei confini geografici di una terra, di una piccola terra qui tra a est nel Medio Oriente. Ovviamente dobbiamo considerare anche un fatto storico: quando leggiamo un testo profetico non possiamo, come dire, esimerci da quello che era il contesto nel quale il profeta stesso scriveva. Michea era uno di quei profeti minori perché diciamo che l'Antico Testamento non si divide in parti più importanti e meno importanti. Si parla di profeti minori perché davanti a Geremia e Isaia, profeti maggiori che hanno avuto un contributo letterario più importante, ci sono tanti piccoli profeti che hanno intervallato tutta la storia di Israele tra l'impero assiro, l'impero babilonese, subito dopo la caduta dell'impero babilonese, che in qualche maniera cercavano di leggere i tempi. Il profeta non è soltanto colui che prevedeva qualche cosa, e Michea è stato estremamente preciso, ha identificato il luogo di nascita del Messia, e dentro che si sarebbe verificato 8 secoli dopo, 800 anni di storia, che per noi sono un'enormità, per la storia umana è un'enormità 8 secoli, ma non per Dio. Ecco che Michea ha identificato il luogo di nascita, un luogo che era già importante nella storia di Israele, perché Betlemme, la città del pane, era il luogo di nascita del grande re di Israele, il re Davide. Ed ecco che appunto Michea ripercorre con estrema precisione il luogo della nascita, ma, come vi dicevo, questo libro profeta, il profeta parla non soltanto di eventi futuri, ma cerca di leggere la storia del tempo. Quindi il profeta scrive soltanto non in una prospettiva futura, ma ragiona e riflette del tempo contingente nel quale il profeta stesso stava scrivendo. Ed ecco che volevo darvi una piccola, come dire, specchio introduttivo di quella che era la situazione del profeta Michea. Il regno di Israele era ormai invaso dagli Assiri, avete sentito questo nome ripercorrersi nel testo che abbiamo letto. Gli Assiri era una popolazione che proveniva ad est del territorio di Israele, un popolo molto sanguinario, molto violento, che in poco meno di un secolo aveva costruito un impero estremamente importante. Aveva invaso il territorio di Israele, quindi Israele aveva perso la sua identità come nazione. E voi potete immaginare che ogni nazione si forma su un'identità di un territorio, si forma sull'identità non soltanto linguistica, culturale, ma anche sull'identità religiosa, e soprattutto nell'identificare, in maggior ragione per Israele, in Gerusalemme la capitale del proprio regno. Ecco, immaginate che in poco meno di una ventina d'anni tutto questo era stato spazzato via dal popolo assiro. Un'invasione che è proceduta da nord, prima la distruzione del regno di Israele, e poi dal regno di Giuda, aveva colto ogni punto di riferimento religioso, culturale, sociale. Aveva distrutto una capitale, Gerusalemme. Il Tempio era ancora lì a quel tempo. Però in qualche maniera la funzione religiosa era ovviamente mischiata a quello che erano le tradizioni culturali che un popolo pagano aveva portato con sé, invadendo un territorio. Ed ecco che Michea, il cui nome significa chi è come il Signore, in qualche maniera registra questo tempo di crisi, questo tempo nel quale Israele aveva perso i suoi punti di riferimento. Ed ecco che la promessa messianica si inserisce in un tempo nel quale una promessa da parte di Dio si sarebbe avverata, ovvero una promessa nella quale Israele sarebbe ritornata ad essere quello che era. Betlemme, questo nome significa città del pane, e per noi anche come cristiani ha un valore profetico straordinario, perché nel Vangelo di Giovanni Gesù viene identificato come il pane della vita. E per antonomasia in tutte le culture il tema del pane significa sopravvivenza. Quando possiamo descrivere momenti di carestia, magari, i miei nonni dicevano: non avevamo pane sulle tavole. E Gesù stesso offre una citazione, un'espressione straordinaria. Quando fu tentato dal diavolo, dice: non di soltanto pane vivrà l'uomo. E quindi questa parola pane ha una valenza non soltanto di sopravvivenza materiale del nostro corpo, del nostro fisico, ma anche identifica una dimensione di sopravvivenza dell'essere, perché noi non siamo soltanto persone che si cibano di cibo materiale, ma per essere persone, per essere uomini, ci cibiamo anche di valori, di contenuti, di prospettive, di senso e di significato nella nostra esistenza. Ed ecco che Gesù dice non soltanto di pane, di un pane materiale, di un pane che ci permette di sopravvivere, noi possiamo vivere, ma di un pane che diventa umanità, pienezza della nostra umanità e pienezza di significato della nostra esistenza. Quindi un valore immateriale a questa parola pane. E quindi questa città, Betlem, città del pane, era il luogo che aveva dato i natali al re Davide. E vorrei farvi riflettere su questo parallelismo che viene costruito proprio nella profezia di Michea, con una sua piccolissima antitesi nel Vangelo di Matteo. Michea identifica questa città come città piccola, marginale. Ed è vero, Betlemme era una città molto piccola. Un re non nasce in una città periferica, in un sobborgo. Un re dovrebbe nascere a Gerusalemme. Un re di Israele, un re importante, colui che ha aspirazioni universalistiche, colui che dovrebbe portare pace, non può nascere a San Severo di Foggia. Dovrebbe nascere a Milano, o forse a Roma, ma non in un luogo periferico, in un luogo dimenticato, uno dei tanti luoghi periferici del nostro pianeta. No, dovrebbe nascere in una città importante, coronata di una sontuosità e di un'importanza, perché se lui è il principe della pace, colui che estende oltre Israele la pace, non può, non deve nascere in un luogo periferico. Eppure questo parallelismo è nella stessa storia del grande re Davide, un re che è diventato importante, il re per antonomasia nella storia di Israele, eppure lui era il più piccolo, il più dimenticato, anzi, quando il padre mette in rassegna davanti al profeta il favore di tutti i suoi figli, si era pure dimenticato di questo Davide. No, ma guarda, lui è a pascolare lì, fra i campi, un figlio dimenticato, un figlio periferico, vorremmo dire. E c'è una storia straordinaria in questo, un significato molto profondo. Questo sottolinea la forza della scelta di Dio. Ecco che Dio sa scegliere sempre gli umili, sa scegliere i piccoli, sa scegliere le periferie del mondo. E questo ha una valenza spirituale straordinaria, perché per noi come cristiani ci deve far comprendere che se gli uomini vivono i loro eventi, la storia di Israele ha vissuto l'evento dell'invasione assira, la distruzione di un impero o quantomeno del loro regno, Dio vive sempre di una storia diversa, di una storia che sa lui creare, e sa crearla nei luoghi più poveri e marginali della terra. E questo sta a significare la sovranità della storia. Noi umanamente la subiamo la storia, ne possiamo leggere gli eventi, la possiamo vivere o sopportare, dipende dai punti di vista. Ma Dio anche dai luoghi più oscuri, più lontani, più remoti, più poveri, sa far nascere qualche cosa. Ed ecco che Dio è sempre, passatemi questo termine, oltre la storia. Ed è in qualche maniera lui il regista della storia. Questa straordinaria capacità di Dio di poter raccogliere ciò che è piccolo e farlo diventare grande. Ed è la storia stessa della natività. Ciò che era piccolo, emarginato, umile, una coppia di genitori che in qualche maniera fa un pellegrinaggio faticoso da Foggia a Milano, ripercorrendo quello che è stato l'intervento della scuola domenicale, di un bambino che viene deposto, si parla di una mangiatoia, ma presumibilmente era una masseria, ecco, poi l'immagine del bue dell'asinello sappiamo che viene dal IV secolo in poi, da qualche Vangelo apocrifo, e sicuramente la nascita di Gesù non è avvenuta in dicembre, ma presumibilmente in un periodo dove incominciavano ovviamente i pascoli a uscire dalle stalle e andare nei campi, quindi presumibilmente inizio primavera. Ovviamente non ci sono precisazioni storiche, anzi la cosa curiosa è che un evangelista così preciso in termini storici come Luca non ci dà una definizione, una data, un giorno preciso. Ma ovviamente voi sapete che il cristianesimo, associando e assimilando anche culture di carattere pre-cristiane, ha colto nella festa della luce, nella rinascita del sole, quindi la chiusura dell'inizio del solstizio dell'inverno, il periodo dove le giornate si cominciano a allungare, quindi Gesù viene identificato come luce del mondo. Tra l'altro voi sapete che anche la cristianità in senso generale ha colto questi elementi pre-cristiani, ad esempio il solstizio d'estate, il 22 di giugno, il 24 di giugno è la festività di Giovanni Battista, quindi 25 e 24, ai due solstizi estremi, Gesù, luce e l'umanità in Giovanni Battista, quindi agli estremi nella loro posizionamento del calendario. Una piccola curiosità di carattere in fondo più antropologico che non proprio di carattere religioso. Per quanto riguarda la piccolezza di Betlemme, di questa città del pane, vorrei riportarvi invece a Matteo al capitolo 6, dove Matteo dice una cosa che, come dire, va un pochettino controcorrente rispetto a quello che ha esternato Michea. Dice, tu Betlemme, del paese di Giuda, perché questa specificazione? Beh, perché al tempo di Gesù c'era anche una piccola Betlem in Galilea, e quindi Matteo ha voluto precisare di quale Betlem si stava parlando. Erano due città molto piccole, addirittura non importanti, tant'è che ad esempio voi sapete molto bene che l'attuale Betlem, dove è posizionata in Israele, in Giudea, che poi ormai è il territorio palestinese, la vecchia Betlemme sono più fare degli scavi archeologici per scoprirla, perché è posizionata leggermente più forse a sud rispetto a quella che era al tempo di Gesù la Betlemme. Ma questa Betlemme del paese di Giuda, Matteo dice, tu non sei certo la meno importante tra le città della Giudea, o la più grande, come dice la versione riveduta. Ma allora era grande o piccola? Era una città importante o assolutamente insignificante? Ecco, dentro questa espressione di Matteo c'è tutta la chiave teologica che si vuole dare a questa città Betlemme. Confermo, anche al tempo di Gesù Betlemme era una città piccolissima, una città di pastori, una città non importante, non era dentro i grandi flussi commerciali tra Tiro e il sud di Israele e neanche tra le grandi vie commerciali che dalla Siria arrivavano poi attraverso la Decapoli da est verso ovest nel territorio di Israele. Sì, era vero, era una città piccola, ma perché Matteo la definisce grande? Grande in senso teologico. È detto che qua c'è un nuovo modo di vedere Dio la storia. Dio vede la storia non secondo le autorità o le potenze o le categorie di forza che noi attribuiamo a ciò che ha valore. Dio vede la storia con una prospettiva tutta sua, perché vede la sua storia. È in Gesù, è in questa natività, Gesù vede la sua storia. La storia non di un regno temporale, perché era quello che Israele aspettava, di un regno che li avrebbe liberati, di un Messia che li avrebbe liberati dall'impero romano. Ed ecco perché Erode, voi sapete, il Vangelo di Matteo è l'unico che racconta questo aspetto di questi magi, che non sappiamo se siano stati tre, sicuramente più di due, perché si parla di una pluralità di soggetti, potevano essere due o dieci, non si sa. Portano tre doni che hanno un valore profetico, oro, incenso e mirra, non sto dilungandomi su questo aspetto, non è l'oggetto della mia predicazione, ma questo Erode capisce che questo bambino che era nato lì a Betlemme, non tanto distante da Gerusalemme, poteva essere una minaccia per il suo impero temporale. Vedete come legge Dio la storia e come la leggono gli uomini. E come noi dovremmo saper leggere la storia con gli occhi di Dio. Perché il re Erode si preoccupa perché questi tre personaggi, tre o più personaggi, così importanti, rilevanti, perché sicuramente saranno arrivati in Gerusalemme in pompa magna, non penso che delle figure così importanti da Babilonia si muovevano così, in maniera, come dire, nascosta. Saranno arrivati con le loro limusine, con il loro equipaggiamento, con la loro servitù, presumibilmente, e si sarebbero recati a trovare questo re per adorarlo, quindi dandogli un significato importante. Adorarlo perché anche noi perdiamo il senso molte volte della narrazione per via della distanza storica. Gran parte delle figure di importanza politica, intestate all'imperatore romano, avevano un valore divino. Gli imperatori d'Egitto, l'imperatore babilonese, l'imperatore romano, non era soltanto un capo di Stato, aveva una valenza divina, perché i cristiani venivano perseguitati? Semplicemente perché si rifiutavano di adorare l'imperatore. I romani non interessavano molto delle religioni, all'interno del loro vastissimo impero accettavano migliaia di religioni molto diverse tra di loro, e allora questo non importava, insomma, tutto sommato erano abbastanza tolleranti. Però per i cristiani era diverso, perché per i cristiani l'adorare l'imperatore e offrire un servizio onorifico all'imperatore era un problema, perché c'era un unico Signore e Salvatore, che era Gesù Cristo. Ed è perché questi magi vanno lì per adorarlo, quindi questo adorarlo significava un riconoscimento anche politico di questo bambino che era nato. Ed ecco perché Erode incomincia ad alzare le antenne. E voi sapete che la storia di Erode non è una storia di un uomo molto pacifico, tollerante, aperto. No, si mette lì a fare una strage. Ed ecco che il testo di Matteo ci apre una prospettiva teologica straordinaria. Questa piccola città, Betlemme, è importante, non per la sua collocazione geografica, non per la sua economia, ma in una prospettiva di Dio. Ed ecco che vediamo in questo tutta la sovranità di Dio nella storia. Ultimo aspetto, da Betlemme uscirà. Anche questo verbo, uscire, che ha una sua valenza semantica, ha una sua valenza anche, come dire, figurativa, uscire è soltanto un senso di apertura e di spalancamento verso l'esterno. E da Betlemme uscirà, è la storia di Dio. Ed è proprio da questa città che è uscito colui che sarebbe stato il dominatore del mondo. La storia di Dio che rimane ancora centrale nella storia umana. E vorrei dire qualche cosa che si riallaccia anche al profeta Isaia. Tra l'altro Isaia e Michea erano profeti quasi in contemporanea, vissuti anche loro a distanza di qualche decennio l'uno dall'altro, ma contemporanei l'uno dell'altro. Isaia chiama profeticamente Gesù l'Emmanuele, il Dio con noi. E anche questa espressione, che è molto distante da quella che spesso gli uomini hanno attribuito a se stessi. Anche i nazisti avevano sul loro cinturone dopo il senso, Dio con noi. Ma questo Dio con noi non è ascrivibile alla storia umana nell'attribuirsi Dio per se stessi. Il Dio con noi ha una valenza completamente diversa. Perché se Dio è il sovrano della storia, il Dio è con noi, è il Dio che accompagna l'umanità. Ed è il vero senso del Natale. Dio che si fa prossimo, ciò che Karl Barth, un grande teologo, aveva definito come completamente altro, e in termini teologici non posso che dargli ragione, Dio è completamente altro rispetto all'uomo, rispetto alla contingenza e alla fragilità dell'uomo, ma Dio ha scelto di diventare uomo per essere prossimo agli uomini. Ed ecco che il completamente altro, colui che è veramente altro rispetto alla nostra natura, ha scelto di essere come noi, di accompagnare la nostra storia. E in questo senso il Natale non è il Natale della nostra società cristiana. E permettetemi una citazione pratica al senso del Natale. È il tuo Natale, è il tuo personale Natale, perché in questa frase Dio con noi non identifichi soltanto il Dio che ci ha accompagnato in un certo periodo storico, in una certa delimitata area geografica, Betlemme, Israele, Gerusalemme, no! È Dio che accompagna la tua storia. E se Dio accompagna la tua storia, ecco che è veramente il Dio con te, oltre che il Dio in te. Ed ecco che il Natale è veramente Natale, ovvero nell'accezione linguistica del termine, natività. Ecco, per noi cristiani il Natale è quello che nasce dentro la nostra vita. Quel pane della vita che tutti noi filosofi, teologi hanno cercato e ricercano ancora. Ma quel pane della vita che soddisfa la nostra dimensione esistenziale, aprendo la dimensione di speranza, perché? Perché Michea non poteva far altro che parlare di speranza, di qualche cosa che non c'era e che ci sarebbe stata. Ricordate anche l'espressione del profeta Michea dove Dio diceva e prometteva che avrebbe chiamato tutti gli esuli di Israele. Si parlava del ritorno, perché gli Assiri avevano recalcato il territorio, avevano portato via masse di popolazioni in Assiria. E tra l'altro l'origine dei Samaritani deriva proprio da questo miscuglio tra persiani, assiri e poi ovviamente giudei. Quindi questo ritorno di Israele era una dimensione di promesse, di speranza nel senso del profeta Michea. Ma diventa tempo di speranza ancora per noi. Ancora per noi, perché dentro la natività, dentro la nascita o la nascita di Gesù, rientra non soltanto un luogo remoto, ma il senso profondo della nostra esistenza. Vorrei concludere la mia riflessione con un'espressione che vorrebbe cogliere ancora il senso profetico della nascita del Messia, che era un tempo di giubileo, di libertà. Il tempo giubilare, descritto nel Levitico, in qualche maniera era un tempo nel quale chi era schiavo non sarebbe stato più schiavo, chi era diventato povero a causa delle situazioni personali avrebbe potuto ritornare in possesso delle proprie terre, un tempo dove tutto veniva riequilibrato in una dimensione che noi oggi identificheremo come dimensione di giustizia. Questa parola giustizia così lontana da quello che è il nostro vocabolario della nostra Occidente, dove c'è di tutto tranne che un senso profondo di giustizia, tant'è che il settore nel quale operiamo delimita e delinea una profonda ingiustizia economica fra nord e sud del mondo. Per tante situazioni così complesse da poter descrivere. Ma anche che il Natale non è quel tempo magico dove sentirsi più buoni. E voglio cogliere il senso un po' di quello che spesso sentiamo, ecco. No. Deve essere un tempo di riflessione per capire da che parte della storia noi come Chiesa siamo. Perché questo è importante. Il Natale e riconoscere la Natività e il Dio incarnato, sì, è sì evento redentivo, preannuncio dell'evento redentivo, ma è anche un tempo nel quale la Chiesa deve sapersi chiedere da che parte stiamo noi come storia. Abbiamo il Dio con noi nell'iconografia, nella simbologia, oppure siamo da quella parte della storia che si occupa degli ultimi. Siamo dentro questa storia che forse è marginale all'interno di un'economia politica dominata da grandi colossi. Potremmo pensare alle potenze economiche. Ormai si parlava un tempo di potenze di Stati, Stati Uniti, Russia, al tempo della guerra fredda. No, oggi i potentati economici sono altri. Amazon, Google, Apple. Sono il commercio. E tutta la nostra umanità viene identificata dentro questi rapporti di potere e di avere. Se quindi tu sei, se hai. E se non hai, non sei. Ecco, il tempo del Natale per noi come Chiesa deve essere ancora un tempo nel quale ci chiediamo da quale parte della storia stiamo. Perché anche noi potremmo celebrare come Chiesa evangelica anche nella loro precisa collocazione religiosa ovviamente all'interno del panorama della cristianità il Natale in maniera un po' differente rispetto a come lo celebrano gli altri, ma non è questo il senso, perché noi come cristiani dovremmo ancora saperci chiedere da quale parte della storia siamo, da quale ambito, ed ecco che la Natività non è un tempo per celebrare, ma è un tempo di scelta. Io vorrei, come dire, a conclusione di questa mia riflessione biblica, che spero abbia lasciato qualche spunto di riflessione, lasciare la parola Natale, Natività, per ricordarci da quale parte della storia noi vogliamo stare. Che scelta noi facciamo? E quale valore diamo ad un evento che è quello della Natività? Perché questa Natività ha segnato una precisa demarcazione della storia. Dal Dio che era soltanto scrittura, al Dio che è diventato parola. Perché noi non siamo il libro del testo, ma il libro della parola. E ieri, mentre Franco citava in piazza Giovanni 1.1, un testo che forse richiama anche lì, sì, è vero la Natività, ma credo di aver colto anche un senso, passatemi il termine, ovviamente nella sua giusta collocazione del termine, anche profetico. Quando Franco ha letto nel principio era la parola era con Dio, e la parola era Dio, ha dato un senso profetico al Natale. Perché ciò che era in principio, e anche qua Michea ci parla di questo re che era al principio di ogni cosa, che era Dio, questo Dio ha passato la sua parola attraverso il testo scritto, ma non si è fermato lì. Non si è fermato il testo profetico di Michea. Egli stesso è voluto diventare parola. E oggi il tempo di crisi che vive la Chiesa, forse, ci sottoscrivo questo termine ovviamente, perché la Chiesa non è mai in crisi, la Chiesa è tutta l'interno di Dio. Questo è importante, perché noi spesso parliamo di crisi, la Chiesa esiste, punto. Ma c'è un altro aspetto. Questa Chiesa che deve saper incarnare la parola fatta vita, questa parola di Gesù, che è parola di vita per noi e per le persone intorno a noi. Amen. Vuoi che potessimo chiudere gli occhi soltanto con un momento di riflessione, non tanto le mie parole ma la parola di Dio, e poi soltanto un piccolo accenno in chiusura di compassion. Signore, io ti ringrazio per questa chiesa, per questa testimonianza che sa essere balsamo per questa città, anche se siamo forse piccoli numericamente rispetto a tante altre realtà, sappiamo che tu hai scelto le cose piccole e le sai far diventare grandi. E ti prego che l'influenza e la capacità di comunicazione che già questa chiesa ha possa amplificarsi nei confronti della città e delle istituzioni, e che loro, attraverso la loro fede, possano essere un balsamo e parola di viva e vissuta per questa città. Amen. L'ultima parola che volevo condividere su Compassion è che quest'anno stiamo portando avanti una campagna di sensibilizzazione sul tema del lavoro minorile. Quando pensiamo alla povertà pensiamo a bambini senza cibo, ma posso dirvi che magari il problema tra Medellín, Cali, in Colombia, e Bogotà non è l'assenza di cibo, ma possono essere le bande criminali che reclutano bambini di 10, 11, 12 anni nel traffico della droga. E loro formalmente hanno risolto il loro problema alimentare, ma non quello della dignità, non quello delle mafie, del narcotraffico che è così violento. E quando si pensa semplicemente al muro che un certo politico vuole costruire a confine fra un sud del mondo e il suo mondo che ritiene ricco, ecco, forse dimentica che queste persone emigrano perché sono massacrate o dal narcotraffico che impone le sue leggi di cultura e quello che in qualche maniera è l'impossibilità di scegliere una vita diversa. E quindi migliaia di persone attraversano i confini di diversi stati, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, per arrivare a attraversare tutto il Messico, fino alle porte degli Stati Uniti perché sperano in qualcosa di diverso. Ed ecco che la povertà non è soltanto una povertà in assenza di, nell'accezione comune che l'Occidente attribuisce alla parola povertà. La povertà è assenza di speranza. 150 milioni di bambini al mondo sono coinvolti nel lavoro minorile. Gran parte di questo lavoro minorile, come era il video del nostro, il nostro video di Compassion sul lago Volta, è legato alle attività agricole. Tè, caffè, zucchero, prodotti alimentari che noi abbiamo, e sapete che i prodotti di carattere esotico sempre di più abbondano nei nostri supermercati, e spesso sono bambini che raccolgono e che coltivano questi alimenti. In parte sono anche dovuti al lavoro industriale, nei paesi più poveri al mondo, pensiamo al Bangladesh, gran parte del settore tessile è affidato a fabbriche, che sono attività di manufatti, semplicemente di impacchettamento, di produzione, di capi di abbigliamento che vengono venduti da noi a basso costo. Vorrei dire una cosa importante. Quando un prodotto costa poco, spesso questo prezzo lo paga qualcun altro e lo paga con la propria vita. Ed ecco che ci sono bambini impiegati nel lavoro. Un altro problema enorme che colpisce soprattutto un'area geografica ad alta conflittualità, che è il Congo. Voi sapete che in Congo ci sono grandi miniere di cobalto, e questo cobalto è gran parte nei nostri circuiti elettronici, tablet, smartphone, navigatori satellitari, schede telefoniche, e gran parte dell'attività estrattiva viene con bambini di 8-9 anni, perché si costruiscono cunicoli molto piccoli. Cunicoli che non vengono ovviamente confetti da paradie per permettere il scendere in sicurezza, no, sono canali di fango che qualche volta in una stagione delle piogge collassano, e questi bambini raccolgono a mani nude carbone oppure cobalto, minerali che vengono utilizzati nelle nostre industrie. Con questo non bisogna criminalizzare gli strumenti elettronici, sarebbe importante che ci siano filiere etiche. Ma spesso i governi sono corrotti e quindi pagano royalty a oligarchie economiche o oligarchie politiche per permettere l'estrazione di questi minerali. E poi c'è un altro fattore che non si può identificare proprio come lavoro minorile, ma adesso connesso, che è quello del traffico di esseri umani. di 150 milioni di bambini, circa 15 milioni di bambini, un decimo, viene coinvolto nel traffico sessuale, nel traffico di organi. E spesso di questi bambini, di oltre 10 milioni, ci sono 10 milioni di bambini che spariscono assolutamente nel nulla, perché vengono letteralmente venduti. Quando si è poveri, poveri si è anche vulnerabili. E quindi le famiglie vengono ingannate pensando che si prenderanno cura dei loro bambini, mentre poi vengono letteralmente venduti, persone di denaro, e spariscono completamente nel nulla. Quindi vorrei dirvi che il lavoro di Compassion è molto più complesso che non accogliere un bambino in povertà, dargli da mangiare, ma anche il lavoro di prevenzione e di cura. L'anno scorso abbiamo fatto una campagna di prevenzione, di informazione sull'infibulazione femminile, che nella zona africana colpisce molte donne ed è praticata da donne. E Compassion fa un lavoro di educazione per le mamme e per le figlie contro questo problema. Quindi vedete come il nostro lavoro è molto più complesso. Noi vediamo la parte periferica, un bambino che vive in un sostegno, 30 euro al mese, quindi un euro al giorno riusciamo a garantire 5 istruzioni, visite mediche, ma questa è una parte del lavoro. La parte più importante la offrono chi lavora nel centro. E chi ha uno sforzo enorme per aiutare i genitori a comprendere che uscire dalla povertà è possibile. Ecco, grazie per tutto il sostegno che voi offrite a Compassion, grazie ai vostri bambini che insomma fanno un gesto d'amore verso altri bambini, continuate a pregare per noi. E se qualcuno oggi volesse sostenere un bambino a distanza, volesse fare parte un regalo di Natale, ecco, lì ci sono quattro bambini che quantomeno sono abbastanza urgenti, i primi quattro sul tavolo, per i quali cerchiamo un sostenitore. Se qualcun altro volesse fare un altro gesto, magari essendo sostenitore, se volesse aiutarci, magari attraverso amici, parenti, conoscenti, persone che le quali condividete i valori, volete aiutarci, potete diventare i nostri collaboratori, i nostri volontari, vi daremo sempre del materiale, voi potrete condividerlo con amici, parenti, con persone a voi prossime, per permettere che un bambino in meno possa essere liberato dalla povertà. Grazie infinitamente al presbiterio locale per l'accoglienza e per l'opportunità di aver condiviso con voi la parola. Amen.
Forse possiamo chiedere qualche dato così statistico nazionale, internazionale,
assolutamente,
su tanti bambini, diciamo, Compassion, opera, sostiene.
L'unico dato che ho parlato di chiese, Compassion lavora con tutte le tipologie di chiese, quindi in questo senso è veramente interconfessionale. Ma giusto la prima volta abbiamo registrato il 2 milionesimo bambino nei nostri centri, 2 milioni di bambini. È un dato interessante anche perché Compassion, a differenza di tante altre organizzazioni, non riceve fondi dalla cooperazione internazionale, fondi europei, fondi del Fondo Monetario Internazionale. Lavoriamo esclusivamente con donazioni private o di aziende che in qualche maniera condividono i nostri valori. Quindi, immaginate lo sforzo che facciamo per far sì di liberare i bambini. 8.600 chiese che lavorano in maniera autonoma, seguono soltanto un protocollo di intesa con Compassion, quindi al bambino devono offrire determinate cose, garantire il suonatore ovviamente, ma sono chiese autonome. E molte volte quando sono stato sia in Kenya che in Haiti, trovate il nome della chiesa, balsamo per la città, ma non trovate l'etichetta Compassion. Perché per noi è importante la chiesa. Compassion è soltanto quello strumento che mette in contatto un donatore a un beneficiario. E noi garantiamo al beneficiario tutta una serie di cose che garantiamo al donatore. Ovvero, una cosa importante, ecco perché riusciamo a mantenere un rate così alto di trasparenza finanziaria, noi non costruiamo nulla di materiale. Noi lo doniamo alla chiesa e aiutiamo una chiesa che è già esistente ad amplificare le sue strutture. Una cosa importante, ad esempio in Brasile, stiamo diminuendo i nostri centri. Perché? Non perché non ci sia povertà, ma perché la Chiesa ormai è diventata autonoma. Il paese è in corsa crescita economica e quindi noi lasciamo queste strutture alla Chiesa. Quindi vedete che il vostro dono è un dono che rimane. Nel senso che immaginate una Chiesa, soprattutto nel nord del Brasile, molto povera. Ora dell'economia, poi essendo una zona molto povera, sta crescendo economicamente, la Chiesa è autonoma, può autofinanziarsi e noi ci spostiamo verso un altro centro. E quindi è qualcosa che continua. L'82% delle nostre donazioni sono direttamente a progetto. voi sapete che ovviamente ma con altre filosofie di intervento non capite sbagliato, per esempio non ci fa un 60-40 come rapporto. Noi riusciamo a garantire l'82% proprio per questo tipo di filiera, che impatta direttamente nel regno di Dio. La Chiesa rimane, con Pasqua potrà spostarsi di nuovo, cambiare paese, aprire nuovi centri, spesso stiamo già progettando di entrare in Laos, Birmania, Cambogia, altri paesi sud-asiatici dove c'è estrema povertà attraverso la Thailandia, e piano piano lasceremo alcuni paesi latinoamericani. In Guatemala, ad esempio, c'è una chiesa che è cresciuta enormemente e che ora gestisce autonomamente il proprio centro, non è più un centro compatto. E questo è un grande punto di vittoria, perché il nostro obiettivo non è diventare l'organizzazione più grande al mondo, ma la più efficace. È una cosa molto differente.